con te volevamo parlare questa mattina del famoso e fantomatico Piano Mattei. Questa sorta di progetto che avrebbe l'Italia ormai dal 2022, che sta venendo portato avanti da questo governo in maniera abbastanza insistente, anche se fino a questo novembre non ha mai trapelata un'informazione molto chiara di che cosa sarebbe stato. Si sapeva che sarebbe dovuto essere un hub energetico, cioè un piano per trasformare l'Italia in un hub energetico per l'Europa, appoggiandosi a vari stati africani, in realtà principalmente del Nord Africa. Ma proprio a novembre sono arrivate un po' di rivelazioni. Intanto è uscito sulla Gazzetta Ufficiale questo piano, che si dice avrà una durata quadriennale e potrà essere aggiornato anche prima della scadenza, quindi un tentativo comunque di costruire un progetto a lungo termine. Ma voi come Recommon avete pubblicato un articolo giusto quando è uscito anche il piano, che tenta un attimo di commentare cosa effettivamente a cosa porterà questo Piano Mattei. E qui ti lascio la parola per spiegarci un po' meglio sia cos'è il piano, che sicuramente saprei dirlo meglio di me, ma anche e soprattutto quali saranno le prospettive.
Sì, grazie. Beh, direi che fantomatico è sicuramente il termine più adatto per definire il cosiddetto Piano Mattei per l'Africa, perché appunto, come ricordavi anche tu, se ne parla da davvero tanto, ormai un anno, ovvero dal discorso di insediamento di Giorgia Meloni in Parlamento, però fino a questo momento appunto non si sa niente di questo piano, che dovrebbe, secondo il governo, risollevare le sorti dell'Italia, ma anche risollevare in una certa qual maniera le sorti dell'Africa. Quindi sia discretamente ambizioso che poi paternalistico, e come vedremo nasconde tutta una serie di approcci neocolonialisti che siamo che abbiamo imparato a conoscere.
Ecco, su questo, scusa se ti interrompo subito, ma è sì. Una frase molto interessante che ho trovato, estratta da un discorso della stessa Premier, anzi lo stesso Premier, non so, non riesco ancora a capire bene come dirlo, comunque, che dice: modello di cooperazione non predatorio in cui entrambi i partner poter crescere e migliorare. Questo però poi lo smentisci chiaramente nel tuo articolo, e secondo me una delle cose su cui ti chiederò anche di un attimo approfondire il discorso, perché secondo me è proprio uno dei punti salienti.
Assolutamente, assolutamente. E proprio per arrivare a questo è importante provare un attimo a, come dire, a perimetrare l'ambito in cui si muove questo fantomatico Piano Mattei, perché arriva da lontano, arriva anche prima dell'insediamento della Meloni e del governo attuale, ma le radici del piano possono essere già rintracciate nella primavera del 2022, quando appunto sulla scorta dell'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa praticamente è scoppiata la bolla energetica in Europa, vista appunto la dipendenza dal gas russo, e quindi per cambiare fornitore, anzi per cambiare dipendenza, appunto si è cercato di stringere o rinnovare contratti con paesi e società appunto nel continente africano, innanzitutto appunto in Algeria, come abbiamo visto, poi in Repubblica del Congo, in Egitto, in Tunisia, in Mozambico e così via. E la parte più importante è il filo conduttore di quello che è successo nel 2022 e quello appunto che sta avvenendo adesso, è che già all'epoca, appunto, quando sia l'allora ministro degli esteri Luigi Di Maio che appunto Mario Draghi venivano accompagnati in questi viaggi istituzionali da chi? Da Claudio Descalzi, ovvero l'amministratore delegato di Eni, che appunto è sicuramente un attore, come dire, importante, per usare un eufemismo, nella politica estera italiana. Infatti piano piano appunto tutti questi passi hanno permesso di rafforzare le relazioni commerciali con alcuni paesi del continente africano, tanto da arrivare poi all'insediamento di Giorgia Meloni, che parla appunto del Piano Mattei come una possibilità di cooperazione tra l'Italia e i paesi del continente africano. Ovviamente alla fissa per i combustibili fossili si unisce quella per il contrasto a quella che il governo chiama immigrazione regolare, ai clandestini, che abbiamo ben visto cosa vuol dire, ovvero finanziare squadracce nel deserto libico, costruire dei veri e propri lager al confine tra Libia e Tunisia, rafforzare le frontiere, più morti in mare e rafforzamento alle frontiere anche di terra. Questo è un po' il quadro che è sempre stato, come dire, presentato per il piano Mattei, di cui poi non se ne è parlato praticamente più, se non davvero a mezzo stampa come slogan, tanto che poi ci sono state addirittura, non che cammino chissà cosa, però addirittura l'opposizione ha presentato varie interrogazioni parlamentari per chiedere conto appunto dei contenuti veri di questo piano, che non sono mai arrivati, fino ad arrivare appunto a poche settimane fa, dove è stato presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri un decreto legge che istituisce la governance, ovvero, come dire, il quadro di riferimento all'interno del quale si muoverà il piano Mattei e chi dovrebbero essere gli attori in gioco nella cosiddetta cabina di regia, ovvero chi operativamente lo porta avanti. E proprio in questa analisi noi abbiamo visto, come dire, varie incongruenze, a partire dal fatto che tutto il piano, appunto, sempre per come dire, mettere in discussione il paventato approccio paritario del governo, che dice con i paesi africani, la prima cosa è che questo piano viene visto in un'ottica di sicurezza, sicurezza energetica, sicurezza economica, sicurezza per gli investimenti. Quindi naturalmente i benefici che vengono posti avanti sono quelli sicuramente italiani. E appunto
sì, appunto, sicurezza, scusa se lo sottolineo magari per gli ascoltatori e ascoltatrici, ma sicurezza dell'Italia, quindi tutto rivolto espressamente, come dicevi, strettamente verso l'Italia. Ci tenevo anche a aggiungere che secondo me è un dato interessante il fatto che questo piano Mattei è stato tirato in ballo più e più volte dalla Premier quando si trovava in vari stati del Nord Africa, Algeria, Tunisia, quindi c'è stata proprio una correlazione molto stretta tra il fatto che avrebbe riguardato l'Africa, ma anche che lo stava, come dire, sbandierando proprio ai paesi coinvolti, quindi nemmeno a dire che era una cosa che arrivava solamente, come dire, a mezzo stampa italiano.
Esatto, esatto. Poi appunto l'Algeria e la Tunisia sono abbastanza esemplificativi del vuoto che c'è dietro questi slogan, perché l'Algeria sul piano energetico è sicuramente un partner fondamentale per l'Italia, visto che è anche uno dei paesi dove è maggiormente presente Eni, però appunto non ha in questo momento la capacità di aumentare chissà quanto la produzione di idrocarburi e quindi di rafforzare appunto l'indipendenza energetica italiana, posto che poi appunto dipenderebbe dall'Algeria. Mentre sulla Tunisia invece l'abbiamo visto sul fronte delle migrazioni, della libertà di movimento, quando appunto a fronte dei soldi dati per controllare le frontiere meridionali al governo tunisino, il governo tunisino ha risposto con il foraggiamento di squadracce razziste nei confronti dei migranti provenienti dall'Africa subsahariana, in deportazioni nel deserto, al confine con la Libia e così via. Quindi insomma questo piano già dall'antifona non promette sicuramente bene. E poi appunto c'è stato il decreto legge in quanto tale, che ha, come dire, codificato tutti questi aspetti, a partire appunto dal termine sicurezza, che non lascia presagire niente di buono, e lo abbiamo sempre visto in tutti questi anni sotto vari punti di vista. E poi sicuramente le parti più interessanti sono soprattutto due. La prima riguarda appunto l'assoluta inesistenza all'interno di questo decreto che istituisce appunto l'organizzazione del piano Mattei di qualsiasi controparte africana. Non c'era sicuramente l'aspettativa che venisse menzionata la società civile africana in tutte le sue declinazioni, ma non vengono addirittura menzionate delle controparti governative dei paesi africani coinvolti, che dovrebbe essere appunto il minimo per rispettare i cosiddetti proclami appunto di una cooperazione paritaria. Invece no, è tutto in Italia, calato dall'Italia verso i paesi e le popolazioni africane. E questo appunto ci sembra il primo, come dire, la prima grossa incongruenza. La seconda è che appunto nella cabina di regia dovrebbero far parte dei soggetti che, come dire, non sono certo neutrali e hanno tutti gli interessi affinché questo piano vada avanti, perché appunto si parla innanzitutto di alcune istituzioni di finanza pubblica che comunque lavorano come società per azioni e che quindi devono aumentare i loro profitti, e parliamo soprattutto di SACE, l'Agenzia di Credito all'Esportazione Italiana e Cassa Depositi e Prestiti, che è fondamentalmente la Banca dello Sviluppo Italiana, che tante volte hanno supportato tantissimi progetti innanzitutto sul lato fossile nel continente africano, che non hanno fatto che aumentare disuguaglianze sociali, crisi del debito, devastazioni ambientali e di conseguenza hanno un forte impatto sul clima. E poi ci sono appunto, c'è la dicitura soggetti a partecipazione statale. Questo, come dire, a pensar male si verrebbe da dire che è come dire la luce verde per la partecipazione a soggetti che potrebbero essere ENI oppure SNAM, che sono partecipati dallo Stato e sicuramente hanno dei grossi appunto interessi nel continente africano. Basta vedere appunto ENI, che è la seconda società per produzione di idrocarburi in Africa, o SNAM, che ha vari contratti in corso d'opera appunto per il trasporto del gas dal nord del continente africano, soprattutto Algeria e poi Egitto.
Proprio Claudio Descalzi è abbastanza conosciuto per aver fatto parte a lungo di ENI, accompagnato la Premier in Mozambico e anche in un altro paese durante il viaggio, quindi come dire non si tratta nemmeno solo di, come dire, sigle o comunque accordi fatti recente con le aziende, ma le aziende sono andate direttamente con il Premier per cercare, come dire, immagino anche loro di prendere la loro bella fetta in tutto questo, ma come dire, proprio in campo attivo, ecco, non saprei quali altre parole usare.
Sì, questo è proprio plastico, come dire, dei rapporti di forza che esistono in Italia, ma non solo in questo momento, ovvero dove sono le grandi corporation, le grandi multinazionali a dettare le agende dei governi, e i governi appunto per piccoli do-des appunto non fanno altro che proseguire sui binari già tracciati sia delle multinazionali, in questo caso energetiche, che poi delle istituzioni finanziarie. Questo appunto lo abbiamo visto di recente, come menzionavi anche tu, e noi ci sentiamo di dire appunto che insomma è da anni che l'Italia manca sicuramente di una politica estera sul lato istituzionale. Quello che rimane è una politica sicuramente estera commerciale, però la politica estera commerciale anche là non ha chissà quale stimolo politico, stimolo ideale, ma è semplicemente una sorta di puzzle dei vari piani di investimento delle grandi corporation italiane che il governo appunto non fa altro che ratificare, a cui dare carta bianca.
Su questa linea ti vorrei chiedere, secondo te, ora che finalmente questo piano è uscito, quali potranno essere le prossime mosse da parte del governo?
Ma sicuramente adesso il piano ha bisogno di essere innanzitutto ratificato, è in discussione in Senato il disegno di legge che ratificherebbe il decreto legge proprio sulla governance, sull'organizzazione del piano Mattei, e già qua potrebbero, come dire, avvenire i primi problemi. Innanzitutto, come dicevamo anche prima, la questione di chi parteciperà alla cabina di regia, ovvero chi, oltre ovviamente alla compagine governativa, muoverà i fili di questo piano. E poi bisogna fare una sorta, da decreto c'è scritto che bisognerà fare una sorta di traccia, tenere traccia di tutte le proposte di progetti già in capo ai ministeri e anche appunto delle imprese, e quindi già là potremmo vedere, come dire, quale sarà la direzione del piano quando si presenterà poi il piano in quanto tale. E questo vuol dire appunto che sarà da vedere quanta parte di torta sarà spartita da parte tra le grandi corporation italiane e come verranno supportate finanziariamente, perché un'ulteriore beffa sarebbe appunto che non solo questo piano, come dire, ratifica i piani di investimento delle grandi corporation che vengono spacciati come una cooperazione paritaria per l'Africa, ma che poi anche soldi pubblici vadano a questi piani di privati che sono ecocidi che provano gravissime violazioni dei diritti umani sul terreno in maniera diretta o indiretta, che creano militarizzazione e così via. Ecco, questa sarebbe sicuramente la beffa più grande.
Beh, l'Italia come dire, adora in qualche modo dare soldi pubblici a enti privati, è il più grande hobby della politica italiana, ma a parte questo, diciamo, la cosa grossa secondo me che si andrà a vedere sarà proprio quello che hai ripetuto sia in questa intervista sia nell'articolo, il fatto che alla fine si trasformerà stessa modalità di sfruttamento dell'Africa che purtroppo l'Africa ha sempre subito, e questo forse è il dato che interessa alla fine di più, perché sì, che l'Italia si sgancia al gas russo va bene, ma sinceramente trovo molto peggio questo tentativo di nuova colonizzazione dei paesi africani. Io ti ringrazio molto per averci, come dire, aggiornato sulla questione. Sono sicurissimo e spero che ci risentiremo quando si avranno più informazioni, perché secondo me è un piano che, come hai detto tu, prende in maniera molto larga varie questioni, che quindi potrà influire davvero tanto su varie diciamo agende politiche italiane, e quindi spero davvero caldamente di riparlarne con te. Grazie mille per questa intervista.
Grazie a voi, buona giornata.
Buona giornata.